Eccoci qua, possiamo allora riprendere con i lavori e di nuovo ringraziando il professor Di Martino, adesso direi che possiamo aprire appunto il dialogo. Ha chiesto di poter intervenire sin d'ora Carlo Sini, a cui dunque lascio subito la parola.
Grazie, anzitutto grazie a Carmine Di Martino. Non sono ringraziamenti, diciamo, formali, ma sostanziali, perché ci ha donato una lezione magistrale, una vera e propria lezione magistrale, di cui credo siamo tutti gratissimi e ci lavoreremo parecchio. Ecco, vorrei alcune notazioni. La prima è che sono perfettamente d'accordo sulla rivalutazione, la valorizzazione certamente del saggio di Freud del 21. Nel 21 Hitler non aveva ancora preso il potere, quindi ci voleva una bella visione in anticipo, no? Per dire tutte le cose che lui ha detto, ma certamente sono anche giuste le osservazioni critiche di Carmine relativamente appunto alla non scavata sino in fondo radice di quello che lui chiama uomo di massa, fenomeno della società di massa, ed è giustissimo, anzi, invece, opporre il gruppo, come Carmine Di Martino ha fatto magistralmente con tanti riferimenti. Diciamo così, l'orda primordiale non è mai esistita. Ecco, se c'è un conforto che ci viene, come ci viene dagli studi più recenti dell'antropologia, delle origini dell'uomo, eccetera, eccetera, non c'era nessuna orda all'inizio, c'erano gruppi dispersi di ominini, gruppi dispersi di ominini che poi diventano sapiens. Procedono così, il genere Homo è fatto così, non è fatto di orde primordiali, ma è fatto appunto di gruppi. Detto questo, tuttavia, ecco, la prima osservazione che io farei è che in tutto il percorso così ricco, così convincente, così ben argomentato, c'è un punto che rimane, secondo me, se non ho frainteso, opaco, ed è, come dire, l'identificazione data per scontata, ma in realtà non affrontata. Certo, naturalmente ci voleva altro tempo, Carmine ha parlato già un po', ma c'era tant'altro tempo necessario per approfondire i suoi temi. Dicevo, la differenza non tematizzata tra gruppo e comunità non sono la stessa cosa. Anzi, direi proprio lì cade un problema grossissimo. Il gruppo non è una comunità, il gruppo è fatto di un certo numero di individui. Appunto, non c'è comunità nel gruppo, c'è una coincidenza, una congruenza, magari una collaborazione, ma non c'è la comunità, intendendosi per comunità, proprio tutto quello che in realtà Carmine Di Martino ha messo sul conto del gruppo: il luogo di genesi del soggetto, il luogo generatore dell'individualità, il luogo del riconoscimento reciproco, il luogo nel quale si costituisce, diciamo così, la culla dell'essere umano in quanto tale. Ecco, qui ci sono dei punti molto delicati. Dei punti molto delicati che provo a far emergere con riferimento, anch'io devo essere molto sintetico naturalmente, a un grandissimo libro e a un grandissimo autore che è morto un paio di anni fa, che era George Steiner. Il libro è Dopo Babele, pubblicato da Garzanti nel 2019, dove Steiner si poneva un problema molto interessante sul fatto, cioè, che c'è un enigma evolutivo relativo alla pluralità dei linguaggi umani, appunto Babele, no? Il mito di Babele racconta che i linguaggi umani sono venuti, che la differenza delle lingue è venuta per stornare, diciamo così, per punire la volontà di potenza umana che dava la scalata al cielo, eccetera, eccetera. Bene, Steiner legge il tutto alla rovescia, se si può dire così. Legge il tutto alla rovescia, perché altrimenti, perché se non se ne dà una spiegazione precisa, la ragione di questa pluralità incredibile di idiomi che caratterizzano l'essere umano, la storia dell'essere umano, una quantità incredibile, molti sono morti, ma ce ne sono ancora a migliaia e a migliaia, che poi caratterizzano gruppi umani, appunto, qui sì, gruppi va bene, no? Gruppi umani che stanno uno al di qua del fiume, l'altro al di là del fiume, uno al di qua della collina, l'altro al di là della collina, e parlano lingue che sono assolutamente intraducibili fra di loro, che non si capiscono. Non si capiscono e sono a 4 chilometri di distanza. D'altronde, se voi pensate, la stessa situazione avviene sul Reno tra la Francia e la Germania. Voi state di qua e parlate tedesco, poi passate il fiume, andate di là e per ordinare una birra dovete parlare francese. Una cosa assolutamente incomprensibile se noi riteniamo che il linguaggio, come è difficile non ritenere, se noi riteniamo che il linguaggio sia uno strumento, diciamo, di evoluzione e di difesa e di progresso, e in sostanza uno dei grandi strumenti perché l'essere umano riesca a sopravvivere. Ma allora, se il linguaggio comune, il potersi parlare e capire e quindi coordinare l'azione, è uno strumento così importante per rimanere su questa terra e per imporsi ad altre specie animali, eccetera, eccetera, perché invece possediamo migliaia e migliaia e migliaia? Il perché nella accezione di Steiner, ma anche un po', diciamo così, anche un po' modificata da me, cioè rivisitata da me, il perché è molto semplice, perché la comunità è chiusa, perché la comunità non è affatto la comunità degli esseri umani, perché non è mai esistita la comunità degli esseri umani. Tra poco dirò che ci siamo forse vicini, forse, ma in sé gli esseri umani si sono coltivati, allevati, come diceva benissimo Carmine Di Martino, sono stati geneticamente soggettivati, divenuti soggetti con quella relazione tra essere critico e essere tradizionale, essere superiore, cose che ha detto benissimo, non aggiungo sillaba, sono perfette le considerazioni e i percorsi che ci ha proposto Di Martino. All'interno però del fatto che io sono identificato, che sono me stesso, divento me stesso, io come il tu tuo e tu come il tu mio, io di te e voi tutti di me, soltanto in un piccolo gruppo che si identifica attraverso le emozioni, questo Freud l'aveva visto bene, cioè che non si identifica attraverso le parole. Le parole sono un ulteriore vincolo, un ulteriore veicolo, ma le parole nascono dalla musica, dai versi, dal come bellino, nascono dalla musicalità del corpo. Poi si fanno idioma, ma si fanno idioma nella ottica della ottusa chiusura della comunità, perché le altre comunità sono nemici. O come dicono alcune culture primitive, non sono gli uomini siamo noi. Qui c'è una radice potentissima, capite? Una radice nella quale si vede che l'essere umano è, a ragione Di Martino, costituito entro quella che io chiamo la comunità come culla originaria. Lì nasce il soggetto, a partire dal riconoscimento dalle cure del corpo e via via dalle cure fonetiche, no? Dalle cure dell'orecchio, cose bellissime che ha detto Carmine, dell'orecchio, della vista, eccetera, eccetera, ma nascono nel terrore degli altri, nell'odio degli altri, nell'orrore degli altri, e probabilmente nelle buone ragioni che gli altri sono poco digestibili, digeribili, che gli altri sono, per esempio, persone che ti mangiano. Abbiamo testimonianze tragiche, drammatiche dell'uomo primitivo, di giovani primitivi, scoperti dentro un avvallamento, una fossa, e mangiati 4 e 4 8 da loro simili. Questa pratica primitiva è assolutamente plausibile e quasi certa, diciamo. Quindi la comunità umana, come segno di vitalità, di crescita della vita, di crescita di salute, di crescita di evoluzione, nasce però attraverso la chiusura della comunità in una bellicosità originaria, in una ostilità costitutiva, che si traduce anche in quello che sapeva benissimo Kant, sapeva benissimo Hegel. La cosa faceva arrabbiare gli americani, dopo la seconda guerra mondiale hanno voluto proibire l'insegnamento della filosofia in Germania perché i filosofi tedeschi erano guerrafondai, secondo loro, che sono americanati. Non erano guerrafondai, erano semplicemente consapevolissimi, drammaticamente consapevoli del fatto che il conflitto e la guerra è uno degli strumenti più potenti del progresso tecnologico umano. La crescita dello strumentalismo umano nel conflitto, quando va bene, noi parliamo invece di una lotta senza spargimento di sangue, no? Cioè c'è la concorrenza. Ecco, ma tutta la costruzione della strumentalità che giustamente richiamava Di Martino. Tutta la costruzione della strumentalità non è fatta in correlazione, è fatta rubandosi segreti, è fatto tenendosi dentro di sé. Un po' alla volta la mentalità scientifica moderna, il metodo scientifico moderno è venuto curando questo aspetto, l'idea che invece la relazione, la conoscenza universale siano strumenti da perseguire a differenza del conflitto, a differenza. Ma insomma. Le identità culturali, che sono anzitutto caratterizzate dalle entità linguistiche e che non caratterizzano propriamente il gruppo è una condizione materiale di partenza, se posso esprimermi un po' rozzamente così, ma che costituiscono la comunità, dove si ha qualcosa in comune. E si ha qualcosa in comune perché si ha la lingua in comune e perché questa lingua è nostra e non è vostra. È segreta, ci sono pagine bellissime di Steiner che mostra la natura magico-segreta delle lingue originarie, delle lingue primordiali, no? Che sono sostanzialmente sono dei rituali, sono sostanzialmente dei linguaggi che hanno la natura del tratto magico, diciamo così. Ecco, se questo è vero, se questo è un fatto convincente. Allora questo problema di andare verso una comunità mi sembra troppo facile, diciamo, no? Troppo ottimista, troppo poco indagato, perché per altri versi la comunità è la peste della storia umana, in quanto appunto la comunità è sempre esclusiva degli altri, polemica contro gli altri, profondamente razzista, no? Profondamente ostile. Però, ecco, ricordavo a Carmine, lo ricordo di nuovo a tutti noi, ma tutti noi ne siamo bene informati, che quello che ci caratterizza oggi, soprattutto nelle grandi città, come dice il libro di Achamin, di cui si è parlato a Mekri, Europa, terra di estranei, che è stato presentato in maniera magistrale da Valentina Cappelletti, ecco, la tesi di questo libro. La tesi di questo libro è che non c'è più comunità. No, non c'è più comunità. Ma siamo in rapporti sociali di completa estraneità. Siamo tutti estranei l'uno all'altro. La famiglia si disgrega, la casa, il palazzo, siamo tutti estranei, a malapena ci salutiamo quando ci incontriamo. Siamo in una pluralità irriducibile, siamo in un mucchio di mucchi. Siamo in un mucchio casuale, dice proprio Achamin, in continua trasformazione. Siamo come tutti siamo nel vagone del metrò, no? Estranei l'uno all'altro e sempre attenti, no? A difendere il nostro spazio vitale, ostili verso il corpo dell'altro. Facciamo finta di essere per educati, ormai non si è più nemmeno tanto educati da parte di alcuni. Siamo fruitori, ecco, quello che abbiamo in comune è che siamo tutti fruitori della macchina dell'urbano, quindi dei suoi strumenti di movimento, di comunicazione, di informazione, eccetera, eccetera. Viviamo tutti insieme fruitori di questa macchina, ma senza riconoscersi. E naturalmente senza aspettative di empatia, in una sospensione appunto dei rapporti empatici. E naturalmente, siccome però veniamo dalle comunità, dalle piccole comunità che ci hanno dato nascita, perché tutti noi siamo portatori della nostra culla, in cui si parlava la lingua che si parlava, in cui c'era la tradizione che c'era, come diceva Di Martino molto bene, no? C'era l'altro da cui io ripetevo i miei il mio soggetto universale, o i miei abiti, come si mangia, come ci si veste, come ci si saluta, eccetera, eccetera. Siccome veniamo tutti da questa tradizione, ma siamo gettati in una società pluralistica di tipo collettivo, di tipo massa, e qui torna fuori la faccenda della massa, no? È molto interessante, poiché le cose stanno così, si ricreano proprio dentro la comunità o la pluralità degli estranei le più efferate e le più estreme manifestazioni razzistiche. I peruviani, i filippini, i gruppetti, che disperati si riconoscono almeno fra di loro in una ostilità con tutti e con una pretesa di sfruttamento della città, ma anche di disprezzo, di assoluta, come dire, negatività nei confronti. Ma allora, se le cose stanno così, ecco, qual è la questione politico-pedagogica che appunto che Di Martino ha molto gentilmente e generosamente ricordato? La nostra comunità, la questione politico-pedagogica, diciamo così, visto che c'è qualche cosa che comunque va amministrato. Se no succede quello che sta succedendo, le comunità che entrano in guerra fra di loro, i giovani che si prendono a pugni e a coltellate tanto per il gusto di farlo, non si sa bene perché, cioè questa esplosione di rabbia universale, no? Non contenuta né nel gruppo né nella comunità perduta che si sta completamente svuotando. Perché è vero che ci sono i gruppi dei peruviani, ma sono ormai, come dire, figure ridicole, no? Figure che non hanno più alcuna, come dire, sostanza storica, sono folklore, sono tutta al più immagine turistica di se stessi, no? Perché la comunità è venuta meno, la comunità viene continuamente meno. Bene, allora forse la questione di fondo è la cura. La questione di fondo non è la comunità. Ecco, l'invocazione della comunità io la trovo molto pericolosa e molto ambigua. Non possiamo più appellarci alla buona comunità, semmai ce n'è stata una. Certamente la comunità ha avuto meriti fondamentali, ha creato l'uomo, non c'è niente da dire, ma lo ha creato così come lo ha creato, in un conflitto eterno e permanente. Dove mai abbiamo trovato gli esseri umani senza il conflitto? Intorno alla comunità e naturalmente anche dentro la comunità per una serie di ragioni, perché ci sono i gruppi dentro le comunità e le comunità più piccole dentro le comunità più grandi, eccetera, eccetera, a parte il problema dell'individuo nel suo essere separato e insieme collegato con tutti gli altri. Ecco, allora forse il problema vero è la cura di ciò che è comune. Ciò che è comune sul piano planetario ormai è proprio, diciamo, la città in una forma, direi così, immaginifica, la città perché è la vita cittadina dove si crea la vita di oggi, dove si scambia, dove si fa ricchezza, dove si lavora. Vado a Milano perché lì il lavoro bene o male c'è, no? Quante volte ho sentito questa frase da parte dei giovani, no? E hanno ragione, se stanno a Gorgonzola ne hanno molte meno di possibilità, evidentemente, no? Allora, nella città c'è quello che è comune, la possibilità di una vita decente e quindi la cura di questa condizione transcomunitaria determinata inevitabilmente dall'estraneità, perché l'estraneità è la logica del commercio, è la logica dello scambio, è una logica dello scambio che sta sin dalla culla, intendiamoci, è in cammino sin da lì, ma è poi esplosa nei millenni. Ecco, rendere oggetto di cura quello che è comune davvero, cioè la vita cittadina, per esempio, fare sì che anche il brasiliano che è qui senta che la città è la sua e che quindi è nel suo interesse averne cura, perché se non lo renderemo così noi lo avremo sempre ostile in questa sua allucinatoria comunità ideale che si porta dentro la sua lingua, la sua tradizione, i suoi genitori, i suoi fratelli, eccetera, eccetera, giocati in una ostilità irresolubile, in un razzismo strutturale costitutivo. Ecco, se non gli facciamo sentire che la cosa è comune, che lui ha tutto l'interesse ad averne cura, l'interesse nel senso profondo, anche affettivo, emotivo, già, è facile dire questo. Ma a questo bisogna aggiungere un'altra cosa, perché se no dire questo è semplicemente così, una chiacchiera da professori, appunto, no? Io potrò sperare di convogliare le estraneità nella comunità della cura. Estranei, veniamo dalle più differenti regioni della terra, come Londra, come comincia a essere anche Milano, veniamo dalle tradizioni più differenti, abbiamo ormai molto dimenticato, ma qualcosa ancora portiamo nel cuore, perché è il cuore che ci ha generato, partorito nella storia dell'umanità, anche se siamo avviati ad un'umanità planetaria, sempre meno, come dire, storicamente determinata, sempre più inglese, diciamo così, americana. Ecco, ma se noi riusciamo a coinvolgere in una cura dello strumento comune, che chiamo la città per intenderci, ma voi mi capite bene, il mercato globale, il modo di produrre, il lavoro, eccetera, 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 lo possiamo fare solo ad una condizione, solo ad una condizione. Ed è che colui che viene chiamato ad avere cura sia chiamato contemporaneamente, e non formalmente ma realmente, sia chiamato a partecipare. Deve poter partecipare e deve essere vero che partecipa e deve collaborare nella costruzione della città, del luogo dove vive, con gli altri. Non semplicemente perché gli mandiamo una commissione del comune a sentire che cosa pensa lui o che cosa vorrebbe, no. Bisogna coinvolgerlo, responsabilizzarlo, levarlo dalla pulizia dei vetri delle automobili e farne un essere umano produttivo. Siamo in grado di fare questo, siamo capaci di fare questo, siamo davvero, come dire, motivati a farlo, o le nostre forze organizzative, politiche e amministrative hanno la minima idea di doverlo fare e la minima volontà soprattutto di cominciare a farlo. Io ne dubito profondamente, questo è il grande problema dell'umanità futura, globale, che coinvolge poi naturalmente quella cura più profonda della quale giustamente ci facciamo molti problemi, che è la cura non della città, ma dell'ambiente in cui la città vive e anche talvolta traligna, no? Creando problemi. Ecco, semplicemente queste notazioni e questa insistenza su una opportuna distinzione tra gruppo e comunità. E anche il riconoscimento che l'insistenza, diciamo così, umanistica sulla comunità non è più sufficiente o non coglie il bersaglio, perché la comunità è fonte di tutti i beni, ma anche radice di tanti mali.
Ecco. Bene, bene, bene. Carlo, ti ringrazio molto. Tu hai colto, come dire, una ambiguità voluta perché ancora non sono, diciamo, non mi sono addentrato in quello che tu hai sottolineato come una distinzione tra gruppo e comunità. Perciò io ho utilizzato prevalentemente il termine gruppo. L'ho utilizzato perché la comunità è carica di ipoteche. Poi ho detto qua e là, sono consapevole di averlo detto, intendo il gruppo come, diciamo, una comunità di cui non ho specificato il senso. E quindi hai perfettamente ragione a cogliere lì il punto problematico, cioè meditare più a fondo sulle differenze tra gruppo e comunità. Se ho capito bene, ma credo di sì perché come sempre tu sei molto chiaro, la caratteristica della comunità che hai evidenziato di più e che rende la comunità, come hai detto, pericolosa, una caratteristica non accidentale, non contingente, ma una caratteristica profonda, strutturale, è la chiusura. La comunità è definita strutturalmente dalla chiusura. E all'elemento della chiusura si associa inevitabilmente quello del conflitto. conflitto. Infatti, questa è una delle altre omissioni del mio discorso. Cioè, io non ho per nulla aperto il fronte necessario, tanto è ovvio, della guerra, della lotta, del conflitto. E qui i discorsi potrebbero forse intrecciarsi perché gli esempi di chiusura, cioè di realtà in contrasto con altre realtà, potrebbero essere descritti tanto con la parola comunità quanto con la parola gruppi, perché poi c'è uno sconfinamento di un termine nell'altro, quando hai detto il gruppo dei peruviani, per dire quello che, per ripetere quello che hai detto tu, ma poi è anche in debito dire una cosa e non dire l'altra, no? Ma perfetto, cioè, mi piace molto lo stimolo che tu hai dato. Cioè, la comunità avrebbe connaturata una emergenza dei confini, e l'emergenza dei confini non è dissociabile dalla esplosione del conflitto, cioè del contrasto, no? In fondo potremmo dire così, riassumo i termini tuoi a modo mio per poter poi dialogare con quello che hai detto e che mi stimola moltissimo. Il passaggio dal gruppo alla comunità configurerebbe in parallelo il passaggio dalla cura all'ostilità. E quindi noi ci troviamo. L'immagine di Amin in una società globalizzata più che globale, cioè che è sottoposta a una pressione globalizzante, in cui la cura è sparita perché siamo un mucchio di mucchi, cioè siamo un mucchio di comunità in questo senso, cioè di realtà che hanno confini rigidi e che sono in un conflitto strutturale le une con le altre. Perciò la via d'uscita che tu proponi è di modificare il titolo della questione guida, non più la questione guida del gruppo, cioè nei miei termini del gruppo, nei termini in cui hai tradotto, con tutte le motivazioni che hai esposto, il mio discorso è passare dal titolo della questione gruppo nei miei termini o comunità nel modo in cui l'ha tradotto alla questione della cura. Cioè, questa sarebbe, diciamo, la via d'uscita, una via d'uscita su cui tu stesso, no, sei dubitoso perché meglio di tutti noi comprendi tutti i limiti, ma teniamola ferma. È una cosa che anche condivido molto, no? Diciamo, la questione è la cura. La cura identificherebbe anche una fuoriuscita dalla logica della comunità, perché sarebbe piuttosto affacciata sulla logica della partecipazione. E a questo punto si tratterebbe poi di vedere se ci sono politici e quindi politiche disponibili a favorire la cura. Allora, io prendo il tema della cura e mi domando, se il superamento della chiusura è la cura e se la cura non è una meccanica, un dispositivo anonimo, ma cammina sempre, come dire, sulle gambe di soggetti concreti, situati, allora io mi domando, che cosa genera un soggetto capace di cura? Perché credo che sia insormontabile il problema della generazione del soggetto, che è il motivo per cui ho parlato di gruppo. Perché io penso che proprio arrivati qui, su questa soglia, riproporrei, cioè sarebbe da riproporre, il tema magari rimeditato e inclusivo di una distinzione adeguata tra gruppo e comunità, ma io qui riproporrei precisamente la necessità di luoghi in cui si educa alla cura. Essendo la cura un atteggiamento che noi non possiamo pensare come come dire, già là, già disponibile. Perciò il problema sarebbe questo: l'esistenza dei luoghi come quello che voi fate insieme, no? In cui si scopre l'interesse alla cura, ci si educa all'atteggiamento di cura e anche, direi di più, no? Luoghi in cui si sperimenta il meglio che è la cura. Senza questi luoghi manca il chi. Cioè, verrebbe a mancare il chi. Chi pratica la cura invece che il confine? E perciò trovo che ci sia un circolo, no? Tra gli elementi che sono venuti a galla sia nel, diciamo, ma soprattutto nel dialogo, no? Il dialogo che adesso si è istituito a partire dal tuo intervento. Cioè, se la cura è il superamento della comunità, direi occorrono gruppi, cioè luoghi, in cui si forgia, uso una parola cara a Florinda, si forgia o si genera, con altro termine, un soggetto capace di cura, interessato alla cura, che non può essere un soggetto addestrato alla cura, ma deve essere un luogo in cui un chi esperisce la convenienza della cura. E quindi può, in qualche misura, farsi protagonista e portavoce ai livelli in cui si trova di una politica della cura, di una politica della partecipazione. Senza questo soggetto che da qualche parte deve formarsi, perché la questione spinosa è che il soggetto non è mai già fatto. Senza luoghi in cui si forma un soggetto capace di cura, interessato alla cura, che ha sperimentato perciò la convenienza che è la cura, invece del tracciamento continuo del confine e della moltiplicazione delle forme di ostilità, e la cura resta una promessa. Ma in qualche misura resta sempre una promessa, perché c'è sempre da formare un soggetto capace di cura, che lavori per esempio a una morale dell'equità al di là della morale della simpatia, cioè della morale della convenienza del gruppo, no? E della comunità in questo senso. Perciò io vedrei non tanto in contrasto, ma in collaborazione, le due questioni, i due titoli, cura e gruppo. E vedrei l'uno in funzione dell'altro, non tanto per una preferenza per il gruppo, ma per una necessità di rispondere alla domanda dove si genera, come si genera un soggetto che abbia la passione della cura. Questo io direi, perché sul resto sono interamente d'accordo e anzi approfitto per ringraziarti, no, dell'invito e dello stimolo. Perché soltanto se si generano questi soggetti, e continuamente si generano, allora si può riattraversare costantemente la spinta al conflitto, che non possiamo pensare di eliminare. Il polemos appartiene a quegli elementi, diciamo, inemendabili. E perciò non possiamo immaginare dei soggetti dediti alla cura invece che al conflitto. Ma dediti alla cura che riattraversano il conflitto, che anche lo patiscono e lo riattraversano. E per me questa è la necessità dei luoghi, perché il soggetto non si autogenera. Ecco, ti ringrazio e mi fermerei qui.
Vediamo se ci sono altri, sì.
Altri interventi, se ci sono. Sì, vedo intanto Gianfranco Gaviano, a cui do subito la parola.
Grazie. Dunque, la domanda che vorrei fare. Ringrazio ovviamente per la ricchezza di sollecitazioni che la sua relazione ha proposto. Ecco, la domanda che vorrei fare è questa: è possibile che la comunità si crei anche in un ritiro soggettivo e in rapporto alla cultura trascorsa, cioè ricercando una comunità tra i grandi messaggi della cultura trascorsa. Ho in mente in modo particolare, per esempio, il raggruppamento dei grandi spiriti che Dante ci propone nel quarto canto dell'Inferno. Si tratta di una rassegna che avrebbe fatto inorridire e fa inorridire magari i filologi. Dante lì assomma, come sappiamo, uomini appartenenti a diverse culture, araba, ebraica, greca, latina, e lì attinge quelle risorse che generano una possibile soggettività in grado di riaprire nuove possibilità nel presente. Questo rapporto col passato, per creare altre comunità, ha agito anche sul piano politico. Per esempio, nella Rivoluzione francese, il rapporto alla Roma repubblicana ha costituito un modello possibile per incidere anche conflittualmente con un presente in cui, diciamo, i giovani rivoluzionari non si riconoscevano. Così anche non solo nella Rivoluzione inglese di Cromwell, il richiamo alle figure dell'Antico Testamento, come ricorda Marx, ha avuto qualcosa di una funzione simile. Cioè è possibile che nel ritiro dall'immediato presente, nel recupero del passato, si possano definire dei modelli di comunità che generino il nuovo e delle soggettività alternative?
Beh, è una domanda molto interessante. Sarei portato a rispondere che anche il ritiro soggettivo dal presente, per un riattraversamento del passato, quindi per una riappropriazione delle risorse del passato, questa stessa operazione, in quanto è compiuta da un soggetto, implica alle spalle di quel soggetto il suo terreno generativo. Quindi è un ritiro soggettivo che difficilmente io immagino come un ritiro, diciamo, solitario, ma sempre come un ritiro, come il ritiro che, per esempio, io posso essere stimolato a fare sentendola. E forse sono troppo radicato, diciamo, in questa convinzione, no? Cioè nel fatto che anche nel mio ritiro parla sempre l'altro, sebbene approvato da me, cioè sebbene condiviso da me, non senza di me, no? Ma quando io accenno ai luoghi, accenno al terreno anche di questa operazione, perché non così non me lo figuro un individuo che individualisticamente, solitariamente si ritira. E anche quando non ci fosse, è un caso limite, un caso estremo, un gruppo effettivo, empirico, ci sarebbe comunque sempre un gruppo, diciamo, virtuale. Per esempio, il dialogo con Dante, no? E questo che io credo indispensabile, il che non mi pare, come dire, andare in contrasto. Lo dico anche, e poi finisco subito, in questi termini. Ciò che mi è sembrato sospetto, no, nella visione freudiana, è la contrapposizione individuo-massa. Mi è sembrato sospetto perché come è possibile conservare una, diciamo, indipendenza di pensiero, pensandola come una pura e semplice un pure semplice congedo dalla massa, una presa di distanza. Io credo che l'energia stessa necessaria per questo passo indietro, tiro, debba sempre provenire o provenga sempre da un luogo, cioè da una relazionalità sperimentata, vissuta, con tutte le componenti del caso. Perciò Secondo me, alla domanda io risponderei sì, ma includerei quella operazione nel raggio, diciamo, del discorso che ho cercato di proporre, perché vedrei sempre lì il terreno. Mi sembra sia un intrascindibile, ecco, è questo che vorrei sottolineare.
Grazie.
Vedo che c'è Giovanni Battista Armenio e poi secondo me c'è anche Andrea Cavagioni che si sta preparando per intervenire, vero Andrea? No? Ah, pensavo che avessi acceso la videocamera per questo. Allora lascio subito la parola a Giovanni Armenio. Devi attivare il microfono, Giovanni.
Così mi sentite? Mi si sente?
Sì, certo. Sì.
E prima di tutto saluto voi tutti e il professor Di Martino. No, sentendo il dialogo che avete avuto, lei professore con Sini, mi è venuta in mente una questione che, sulla quale spesso ho meditato, ad esempio sul rapporto tra circa l'intersoggettività, diciamo, vista nella prospettiva heideggeriana del Mitsein e poi in quella più sartreana, ad esempio dell'essere il nulla del primo tomo della Critica della ragion dialettica, in cui quello che si dice solitamente, ad esempio sulla critica sartreana, è Sartre considera i rapporti intersoggettivi prevalentemente in una prospettiva oppositiva, dialettica, e in una prospettiva oggettivante, diciamo così. Invece non considera poi tutta la parte più comunitaria, diciamo così, dell'intersoggettività, quindi quella del Mitsein, o anche quella della unipatia alla Scheler, per intenderci. Ecco, forse con... io mi sono sempre chiesto, ma è più alla Heidegger, diciamo così, c'è sempre nel momento in cui la costituzione intersoggettiva, diciamo così, dell'individualità, c'è sempre un'intersoggettività, quindi c'è sempre una unipatia, diciamo così, o... E come dice Sartre, i rapporti sono sempre dialettici, sono sempre positivi. Perché poi penso anche in relazione all'ultimo intervento che è stato fatto, come dice Heidegger, ad esempio, è come tutti gli altri che si è diversi dagli altri. Quindi anche l'eremita a suo modo all'intersoggettività in sé, diciamo così, o si comporta come fa l'eremita, diciamo così. Ecco, forse pensavo con il dialogo che c'è stato a breve. Forse più che una cancellazione di un'interpretazione a favore dell'altra, c'è cioè l'istanza forse costitutiva dell'intersoggettività, ma anche la responsabilità politica di una cura attiva, cioè non semplicemente il fatto che che cura ci sia, che intersoggettività ci sia e che sia anche oppositiva, diciamo così, che i rapporti siano conflittuali, ma alla luce di ciò anche proporre una cura forse più esplicitamente conflittuale, ma anche più esplicitamente unipatica, diciamo così, se si può dire.
Il caso che tu, Giovanni Battista, e noi ci conosciamo, hai sollevato è interessante, il caso Heidegger, no? Perché in Heidegger è esemplare il modo... contraddittorio o paradossale di affrontare il tema del Mitsein, perché se per un verso il Mitsein viene presentato come una struttura, per altro verso, quando si tratta poi di mostrare in che modo si traduce il Mitsein, Heidegger ha sempre e soltanto esempi di inautenticità. È la chiacchiera, è la perdita nell'anonimato, e diciamo che il Mitsein si esprime come un Mitdasein sempre nel senso di una alienazione. Mentre il momento dell'autenticità, diciamo della non alienazione, è sempre quello del ritorno in sé. E Si tratterebbe, per riferirlo al discorso fatto prima, di mostrare se, io dico sì, ma se invece l'operatività del Mitzvahin, cioè diciamo, il livello ontico del Mitzvahin, abbia a che fare con la generazione e rigenerazione dell'esserci, cioè del soggetto. Bisognerebbe mostrare in che modo tutto questo avviene. E perciò ci troveremmo poi, per riprendere i termini che tu hai usato adesso, in una situazione sempre ambivalente, duplice, perché il rapporto con l'altro è sempre il luogo di una necessità e di una dialettica, cioè di un contrasto. Di una necessità perché nessuno di noi può fare, come dire, può cacciare fuori di sé l'altro che è già entrato dall'inizio. E di una dialettica perché comunque c'è sempre anche conflitto, contrasto, no? Quindi concordo col fatto che non si tratta di optare per l'una cosa invece che l'altra, ma si tratterebbe di mostrare in che modo il rapporto con l'altro è generativo e anche di mostrare tutti i momenti di conflittualità inevitabile, no? E in questo senso, secondo me, c'è un concetto di alienazione e un concetto di inautenticità, a parte, diciamo, la dichiarazione heideggeriana che non è da intendersi come una diminuzione d'essere o un negativo. Questo fa parte, lo conosciamo, no, del discorso esplicito, cioè dell'autorappresentazione heideggeriana di certi concetti, ma si tratterebbe di mostrare che l'alienazione, se ripensata, se pensata altrimenti, è una dimensione inevitabile, cioè è una dimensione necessaria per il lato costitutivo, diciamo, il lato strutturante e generativo. E per altro verso ha anche quell'aspetto di perdita, fino all'ostilità, al conflitto. Cioè bisognerebbe non metterle in opposizione, ma pensarle, qui penso per esempio alla sollecitazione di Carlo su distinzione gruppo e comunità, ma pensare questi concetti nelle loro opportune distinzioni. Perché anche nell'osservazione di prima, su gruppo e comunità, su chiusura e cura, sarebbe molto interessante vedere i diversi livelli del discorso a cui si collocano quei concetti. Perché per un verso la cura sta alle nostre spalle, necessariamente. E per altro verso sta davanti a noi, per quello che ha detto Carlo. Cioè è il titolo della questione. Perché per un altro verso, appunto, per dei soggetti che pure hanno alle loro spalle la cura, perché senza di essa non ci sarebbero come tali, non si sarebbero, diciamo, individuati, non soggettivati, anche è sparita, no? In un certo contesto sembra essere sparita, perciò sta lì come una promessa da realizzare, rispetto alla quale si tratta di capire se vi siano o meno strade che la favoriscano. Quindi molto opportuno, no, avere citato questi due autori, queste due prospettive sul tema, perché non si tratta, io credo, di prenderne una scartando l'altra, ma di mostrare come l'una nell'altra funzionano e anche di distinguere i livelli del discorso. Perché il rapporto certo che può essere oppositivo, è, diciamo così, che è oppositivo anche tra la madre e il bambino, in certa misura, no? Ma non può essere, diciamo, soltanto quello, mai. Perché senza una dimensione di cura e quindi di un rapporto di accoglienza dell'altro, la dimensione soltanto oppositiva, cioè amore e odio, insomma, soltanto oppositiva non potrebbe di nuovo dar luogo alla formazione di un soggetto. Sarei portato, diciamo, a introdurre tutte queste distinzioni e anche quella dei livelli di discorso, ma mi rendo conto che cioè bisognerebbe farlo, no? Non lo possiamo fare qui adesso, però sono sensibile a questa necessità, assolutamente sì.
Grazie.
Se posso intervenire, scusandomi per la mia lentezza perché sto patendo un terribile mal di testa questo pomeriggio.
Aia, mi spiace.
Un po' meno reattiva del necessario, mi scuso, ma insomma, visto che Giovanni Battista ha evocato Jean-Paul Sartre, ma ha fatto riferimento al Sartre dell'essere nulla, no? Le cui tesi sulla intersoggettività sono note, e appunto gli altri sono il nostro inferno, insomma, no? non c'è che questo, lo sappiamo. Però Giovanni Battista ha fatto riferimento all'essere nulla, ma nei lavori successivi, diciamo quelli più che Giovanni conosce molto bene, peraltro, quelli nei quali il tema politico emerge con maggiore forza, e cioè nei testi degli anni 50, Sartre utilizza una distinzione, mi riferisco in particolare ovviamente alla Critique, ai due tomi della Critique, una distinzione forse meno nota, o comunque una riflessione sugli insiemi, lui li chiama così, no? Sugli insiemi, meno nota di quella dell'essere nulla, che però forse vale la pena qui ricordare, perché forse consente di dare qualche grano in più di materia, ecco, a ciò che è stato detto in parallelo da Di Martino e da Sini. Cioè, allora lo ricordo qua rapidamente. Sapete che la questione che si pone nella Critica è quella degli insiemi pratici. Il primo tomo addirittura della Critica si chiama addirittura Teoria degli insiemi pratici, dove il tema centrale è quello della prassi come canale di costruzione di quelli che qui sono stati chiamati gruppi, da Carmine Di Martino e anche da Sini. Sartre non utilizza mai il termine comunità, sulla quale complessità già si sono soffermati sia Di Martino sia Sini. Io mi permetto solo di aggiungere che uno dei grandi temi, il grande problema, secondo me, che ci aspetta al varco di una riflessione sulla comunità, e che a Mecri è già emerso occasionalmente, soprattutto grazie agli studi di Enrico Redaelli, ma non solo, è quello del debito. La comunità nasce come sistema in debito non saldabile. Sempre rilanciato. Vabbè, questo è un altro tema, lo lascio da parte. Quindi, se vogliamo provare adesso a evitare di parlare di comunità, ma usiamo il linguaggio sartreano, interessante, questo dicevo, da un po' qualche grano di peso, no? di muscolo in più all'argomento portato sino a qua. Sartre distingue tra le serie e i gruppi in senso proprio, in senso stretto. È una distinzione interessante questa, perché senza ricorrere al tema del debito, e per dire qua in estrema sintesi, come capirete bene, Sartre si interroga su che cosa costituisca il legame, diciamo così, il legame pratico dentro quello che possiamo chiamare una serie e dentro quello che possiamo chiamare un gruppo. Quindi il tema centrale è quello della prassi, della pratica, dell'operatività, del da fare, come ha appena ricordato Di Martino. E quello che emerge nella proposta di Sartre è che quegli insiemi che sono tenuti assieme, appunto, da qualcosa di inerte, di statico, diciamo così, da un oggetto esterno, da un utile o uno strumento, qualsivoglia cosa data, un elemento inerziale, no? Beh, notissimo è l'esempio di Sartre, no? Appunto, una serie di persone alla fermata dell'autobus, del tram, certo che è un insieme, ma è una serie, perché è tenuto insieme da un fatto inerte, no? Da un luogo nel quale si aspetta una cosa che sta fuori, da un oggetto, diciamo così. Insomma, la parola chiave è quella di progetto. Definiamo invece gruppo, possiamo definire un gruppo tale solo quello, quel tipo di insieme in cui l'elemento collante è di tipo prassico-progettuale, cioè è un avvenire. È una... Ecco perché, tra l'altro, tante volte quest'anno a Mecri abbiamo cominciato a vedere emergere dentro la questione, la nostra riflessione sulla politica del sapere, emergere la questione dei fini, perché si tratta di progettualità, si deve parlare di finalità, ed è su questa soglia, e così lascio Sartre, è su questa soglia che per Sartre le cose esplodono, è una soglia etico-politica, no? Cioè il tema dei fini che lui aveva trattato dentro un contesto meramente etico-individualistico, incrociato o rimetabolizzato dentro un contesto invece che di tipo insiemistico, insomma, e quindi politico, collettivistico, quindi politico, lo riaspetta al varco, cioè rimescolato, riemerge al varco della questione politica. E vabbè, Sartre poi se la caverà come se la caverà. Ma per noi è interessante perché quando Carmine Di Martino dice una cosa che io profondamente condivido, ma nel senso che mi è capitato anche di provare ad annotarla, no, in qualche luogo, come uno dei punti più, anche a Mecri l'ho detto in passato, come dei punti per me più chiarificatori, no? Cioè come dire, io mi sono spinta fin qua, poi oltre al momento non so andare. Quindi quando dice una cosa precisa mi trovo in perfetto accordo. Qual è la cosa? La cosa che ha detto lui è: si tratta di rendere desiderabile, io dico desiderabile, lui dice preferibile, accattivante, non mi ricordo la cura, diciamo così, no? Quindi il tema è come educare. Io addirittura in passato, altro che forgiature, ho parlato di magia, di abracadabra, di corruzione, di manipolazione, di non lo so, esorcismi. Voglio dire, il tema è quello di forgiare, e lo ha ricordato Carmine, delle vite d'insieme, cioè dei gruppi, che siano tali perché sono tenuti assieme da qualcosa che è in modo condiviso esperito come preferibile, esperito come, perché è questo che la natura del fine, nella misura in cui esso fa da collante, è proprio questo, cioè un fine fa da collante per un insieme se è ritenuto da quell'insieme preferibile, no? Vabbè, allora, il tema dell'educazione poi è questo, ovviamente, il tema della formazione e della formazione politica, che non esclude ovviamente la lotta. Ricordo che tutto il secondo tomo della critica di Sartre si consiste in più di 100 pagine dedicate ad un'analisi della lotta, del tema della lotta fra gruppi, perché anche Sartre non ritiene che più lì che l'individuo sia una specie di autarchica entità solipsistica, no? Non lo pensa più, si è liberato da queste posture, diciamo, ancora giovanili. E quindi tutto il tema è quello della persuasione e della messa alla prova, allestire luoghi, ha detto Di Martino, appunto, luoghi, laboratori in cui si possa fare esperienza, no? Della preferibilità o no. In altre occasioni mi è capitato di dire io posso educare alla preferibilità di questo non agganciandomi ad una pretesa di preferibilità assoluta, ma con la forza della persuasione, della seduzione, di tutti gli strumenti dati, strumenti di lotta dunque, perché rendere preferibile questo fine vuol dire rendere non preferibile l'altro, quindi comunque c'è una dimensione di lotta, no? Legata anche soltanto alla determinazione dell'uno o dell'altro fine, dicevo, persuadere, creare luoghi in cui persuadere, fare sperimentare, persuadere, convincere, contagiare, no? Alla preferibilità di qualcosa, qual preferibilità che io non posso fondare su una verità assoluta, questo è il tema. Non è, c'è poco da giocare, non ci sarà mai la preferibilità, no? Al punto in cui siamo arrivati, voglio dire, alla consapevolezza critica a cui siamo arrivati, credo che nessuno di noi se la sentirebbe di dire, no, neanche per atto di fede, adesso io fondo, no, questo fine come preferibile all'altro in modo assoluto. E non è questo il criterio, non può essere questo il criterio. Allora io qui sono arrivata, vi dicevo, infatti qui ferma sto con mille problemi, sono arrivata a dirmi, si tratta di rendere, come dire, di incarnarlo rendendo seducente quel fine, no? Rendendolo seducente, seduttivo, no? Bisogna in qualche modo irretire, ed è un modo della lotta, no? Irretire veramente, quando si dice plagiare, no? I giovani, ah? Ma l'educatore gioca di plagio, ma anche sì, si tratta di una lotta, perché invece l'idea di una cura universale o di una cura, questa ancora mi sembra, non lo so, utopistica, non so come dire, poi bella, però non riesco ancora a vederla praticabile, sinceramente.
Ma guarda, Florinda, potrei usare le tue parole per dire quello che desideravo esprimere, no? Perché mi ritrovo perfettamente nella tua ripresa sartriana e quindi nella messa in evidenza del progetto. Io l'ho fatto in maniera, come dire, un po' corsiva, no? Però parlavo di scopo, cioè che la differenza tra la massa e il gruppo è una differenza di scopi, no? E dicevo, quello che hai detto tu, cioè lo scopo di quei luoghi è precisamente quello di affascinare alla cura. E anche, siamo arrivati alla parola cura, perché Carlo ha proposto la parola, no? L'ha proposta lui. Ma io prima dicevo anche pensieri nuovi, cioè pensieri pensanti, capacità di legame e così via, perché sono persuaso che occorrano luoghi in cui si possa fare esperienza della desiderabilità, della preferibilità, dell'interesse per la cura, della passione per la cura. Perché occorrono luoghi? Perché la cura non può essere imposta, ma può essere soltanto scoperta attraverso la sua incarnazione, esemplare in qualche misura, no? Perciò occorrono luoghi. E l'altra mia persuasione, che in un certo senso è del tutto elementare, e cioè che il chi, il soggetto capace di cura, non si può autogenerare, ma come il soggetto umano come tale non si può autogenerare. Diciamo, l'individuo biologico potrebbe essere abbandonato là, ma la vocazione all'umano non può essere realizzata se non attraverso l'altro. Quindi se non per mezzo di un luogo, perché l'altro non può mai essere un altro isolato, perché è sempre un altro che porta attraverso di sé, come se fosse un veicolo, un canale, il mondo, quel mondo, il gruppo, ma quella, diciamo, sensibilità, attesa, cultura del gruppo. Allora, io penso che siccome il soggetto non si autogenera, noi avremo sempre il problema del luogo, cioè di quegli insiemi pratici nella forma dei gruppi e non delle serie. Avremo sempre questo problema e non potremo mai considerarlo affidabile a una dispensazione universale, cioè viene il governo di un padrone del mondo che invece che guerra impone cura. Perché questa è una illusione, diciamo, anche il realizzarsi di questa situazione ovviamente è una fantasia, ma se si realizzasse mi sembrerebbe una eterogenesi dei fini, cioè il capovolgimento di quell'obiettivo, perché non c'è modo di generare un soggetto interessato che scopra il meglio che è la cura. Infatti tu da lì credo abbia preso la parola preferibile, no? Perché parlando del meglio mi pongo in quella prospettiva, no? Per generare un soggetto capace di cura, che scopra il meglio che è la cura, occorrono luoghi, ma occorrono luoghi che si rinnovano costantemente, perché la cura è sempre il nostro punto di partenza, ma nel momento in cui noi siamo, diciamo, generati, è anche sempre l'altro da ciò che vorremmo fare. Finché non vediamo incarnata la convenienza. Perciò anche un luogo come quello che voi state costruendo è necessario. Tanti luoghi come questo sono necessari. E sono sempre, come dire, in via, sono sempre strutture metastabili, direbbe Sartre, no? Perché sono sempre sul punto di crollare, di collassare, di alterarsi. Sono sempre privi di garanzia. Per me questa è l'unica strada, diciamo, concreta, perché le altre mi sembrano non concrete e anche pericolose.
Sì. Sì. Grazie, Carmine. Sì. Vedo che Giovanni Fanfoni ha alzato la mano, quindi gli lascio subito la parola. Grazie.
Buonasera a tutti e saluto caramente il professor Di Martino dopo Ciao. Tanti anni. È stato un piacere sentirla e sentire le vostre discussioni. Ovviamente quello che volevo chiedere nel frattempo è evoluto, perché sentendo voi è un po' cambiato. Però cerco di essere sintetico e parto subito con la domanda, cioè mi chiedo se, magari un po' stressando quello che lei ha detto, gruppo e massa non siano tanto due entità distinte, distinguibili coi criteri che ha dato, ma due rischi di un insieme umano, di dell'intersoggettività, che ovviamente noi potremmo qualificare come positivo l'uno perché è generativo e invece negativo l'altro. E dico questa è la domanda, ma cerco di spiegarmela in questo modo, cioè mi è venuta perché mentre lei spiegava le differenze tra gruppo e massa, i limiti del saggio di Freud, visto rispetto a oggi ovviamente, mi è sorto come una specie di riflesso condizionato il ricordo del paradosso di Euburide sul sorite, quindi fino a che punto, no, un gruppo è tale o poi diventa massa, il paradosso delle quantità e qualità, che lei ha citato a un certo punto, perché ha evocato, perché ha detto in fondo anche due persone possono fare massa, massa in questo senso è la diade madre bambino, tranne che il professor Sini ci racconta spesso negli anni, nei vari seminari, tranne che è una diade, appunto una diade, cioè il momento fusionale forse non c'è mai, c'è già sempre un rimbalzo per cui c'è un tempo di latenza della richiesta del bambino rispetto alla risposta della madre. Quindi se non è possibile, accettiamo il paradosso per com'è, se non è possibile stabilire il punto in cui il gruppo diventa massa, ci sono state identità diverse ma due momenti dello stesso fenomeno, quindi in qualsiasi gruppo può avere questa funzione massificante, come del Mann heideggeriano che hai citato, e d'altra parte, la tendenza al conformismo, diciamo così, e d'altra parte qualsiasi massa è veramente tale, perché sicuramente noi pensiamo alle masse rivoluzionarie, se il saggio di Freud del 21, io mi scuso, ho una profonda ignoranza su tutta la psicanalisi, quindi citazioni di Bion, Winnicott e lo stesso Freud, le colgo così come sono, non riesco ad approfondirle. Comunque, se pensiamo alle masse rivoluzionarie, alle masse a cui pensava Freud, probabilmente era una rivoluzione russa, poi noi pensiamo alle masse fasciste e naziste, ma ce ne sono di diversi tipi, chissà anche loro come erano fatte, cioè se penso a una massa di ragazzi in protesta, come è venuto pochi giorni fa, sicuramente ci sono quelli facinorosi che si scontrano con la polizia, quelli che invece stanno in coda, cioè quelli che stanno a fianco, quelli che si dissociano appena c'è lo scontro oppure si aggregano per lo scontro, cioè si frammentano in gruppi. Chissà se una vera massa, nel senso di uniformare, un'informazione totale c'è veramente. Quindi di nuovo sono più che altro gruppo e massa due momenti di uno stesso fenomeno forse. Come fare gruppo in senso generativo? Questa seconda domanda, diciamo così, si è innescata sentendo parlare soprattutto Giovanni Battista e Florinda, anche se avevo anch'io in mente un'immagine, pur non avendo letto Sartre, oggi ammetto tanta ignoranza, ma è così, l'immagine del gruppo, di un gruppo molto semplice come può essere appunto quello delle persone all'autobus. Io pensavo in verità a un romanzo di Steinbeck, La Corriera Stravagante, che dovetti leggere per obbligo alle medie, e me la ricordo ancora perché raccontava di un gruppo di sconosciuti, in verità è un plot molto consueto, che è unito solo dal fatto di dover fare un viaggio, almeno un pezzo di viaggio in comune su questo autobus. Ovviamente il viaggio sarà pieno di ostacoli, difficoltà, e gli anonimi, gli estranei che cita spesso Carlo Sini in questo seminario di quest'anno, diventano invece intimi, diciamo, contigui e poi sempre più intimi. Perché? Perché sono uniti da uno scopo comune. In questo senso, senza voler criticare Sartre, che non sarei in grado, però può essere ingenuo pensare che ci sia una gerarchia degli scopi, per cui cioè, uno scopo estraneo al gruppo non sarebbe autentico, ma se è strano il gruppo c'è già. In verità il gruppo nasce perché c'è uno scopo, perché c'è un progetto comune, no? Quindi se massa e gruppo sono più che due momenti di uno stesso fenomeno, perché si vada verso il gruppo, diciamo così un po' spiegativamente, ci vuole uno scopo comune, non importa quale, ed è uno scopo che può anche esaurirsi molto velocemente, come l'idea delle pratiche che il professor Sini ci insegna almeno da etica della scrittura, no? Per cui la pratica ha sempre un fine che si esaurisce e poi si ricomincia da capo. In questo senso si tratta quindi di scopi comuni. E mi veniva in mente, poi finisco, un modo in cui Sandro Chignoli in una conferenza descriveva la natura microfisica, microdiffusa del potere in Foucault. Dico questa cosa perché non sono sicuro che l'abbia scritto Foucault, perché io l'ho saputo da Chignola. E lui diceva, come faccio a sapere se il potere è così microdiffuso? Come faccio a riconoscerlo? Lo riconosco perché c'è un atto di resistenza, no? È come quando incontro un oggetto solo quando mi ci scontro in qualche modo. Ecco. Quindi forse un gruppo esiste soltanto quando si crea uno scopo comune, anche il più banale, come può essere banale, insomma, nel nostro caso non tanto, comunque una conferenza, un incontro come quello di questo pomeriggio, o un viaggio in autobus per 10 minuti o per delle ore intere, dando poi l'occasione, l'estro per un romanzo. E quindi, finisco così, non si tratta forse di trovare fini ultimi, no? L'ha detto prima Florinda, non illudiamoci che se per uscire dai rischi della comunità che nasce su invece principi primi, il sangue, la lingua, il suolo, la patria che ci fondano, ecco, se questo noi lo aborriamo ormai, lo riconosciamo comunque come un problematico che crea conflitti sanguinosissimi, non dobbiamo correre il rischio di andare a cercare e forzare fini ultimi per tutti, anche perché è difficilissimo trovarli proprio in questa nostra società così sfaccettata. Forse dobbiamo accontentarci di creare, cogliere e in parte favorire occasioni di avere fini comuni e quindi progetti da portare a termine, salvo poi, una volta portati a termine, scendere dalla tua corriera e salire su un'altra. Grazie, scusate.
No, niente, anzi, grazie. Allora, anche questo intervento mi dà un ulteriore elemento per optare decisamente per una esclusione tanto della parola gruppo quanto della parola massa, no? Io ho usato spesso la parola luogo, solo che la parola luogo, diciamo, è più neutra, ancora più neutra della parola insieme o insieme pratico, ma perché certo che ogni parola in ogni parola vibra un'eredità, che è un'eredità multipla, perciò per esempio se prendiamo alcuni autori anche molto noti oggi, importanti della biopolitica, reagiscono alla parola comunità in un certo modo, no? Perché la parola comunità viene ricondotta al come uno, quindi c'è la compattezza, c'è la contrapposizione. Così come la parola gruppo ha altre problematiche sulle sue spalle. Mi stimola a pensare, no? Anche questo ultimo intervento, a una scelta della parola che sia più smarcata rispetto alle due parole, gruppo e massa, perché in effetti è vero che la medesima entità può diventare ora massa, ora gruppo, e che non c'è un'assicurazione di un confine netto tra l'uno e l'altro, perché poi bisogna descrivere che cosa rende gruppo un gruppo, che cosa rende la massa una massa. Mi sembra tuttavia che la questione importante sia quella detta prima, cioè se individuiamo, a patto che dunque, possiamo anche non farlo, ma io in questo concordo in pieno con quello che ha detto Carlo, no? Se noi individuiamo il titolo di una questione e diciamo cura, non possiamo evitare l'altra domanda su dove e come si genera un soggetto interessato alla cura. Perché sarebbe ingenuo pensare che questo soggetto si generi da sé. Perché questo, come dire, è fuori campo, è come dire, fuori discussione. Nessun soggetto si genera da sé. E quindi la necessità del luogo, cioè di un ambito in cui io che vi partecipo possa fare esperienza della convenienza della cura, è primaria, questa necessità è primaria. E io aggiungo, ma come si giustificherebbero tentativi, non per sminuire, ma solo per dire il loro essere sempre in cammino, come questo di McCree? Io credo che sono portato a pensare che abbiano come cuore o pulsante o operante questa intenzione di costituire un luogo generativo di legami, di singolarità, di pensieri pensanti, di parole parlanti e di cura. Perché non me lo spiegherei altrimenti, no? Non faremmo i discorsi che facciamo in questo momento. Questo mi pare una sorta di ineludibile problema, cioè quello della generazione del soggetto e di un soggetto capace di, è insormontabile, è un problema insormontabile. E la parola educazione, la parola politica dei saperi, sono tutte parole che insistono intorno allo stesso problema. Almeno sono portato io a pensare in questo modo, poi magari mi sbaglio.
Grazie Carmine, grazie. Forse Carlo vuole intervenire ancora, andiamo verso la chiusura. No, vedo che c'è Erika, che intanto saluto e a cui do subito la parola. Che piacere rivederti così, Erika, anche se da lontano. Vai.
Forse non intendeva...
Ah, forse l'ha fatto per errore.
Voleva collegarsi perché aveva anche lei un impegno prima.
No, ma era già collegata, proprio c'è un'alzata di mano, ha alzato la mano, forse ha cliccato per errore sulla manina.
Ah, è probabile.
Per l'intervento, allora no, niente, mannaggia, era un modo per rivederci, ma...
Proveremo un'occasione.
Proveremo un'altra occasione, se non era per intervenire. Allora,
Carlo, direi, se vuoi concludere, anzi, io ti chiederei di farlo.
Sì,
Ma la conclusione che mi sembra più consona al cammino che si è fatto oggi è di non concludere, cioè di dire abbiamo un futuro davanti complicato, terribilmente complicato, però esistiamo, ecco, questo è un punto di forza, ci siamo, no? E ci siamo con la consapevolezza che c'è qualche cosa, c'è qualche meta, c'è qualche possibilità, cioè c'è qualche desiderio e c'è qualche progetto che non è probabilmente futile, che non è inutile, soprattutto che è utile a noi, questo è molto importante, no? Cioè anzitutto la formazione che tu cerchi per gli altri, diciamo così, non può stare in piedi se non comincia da te, se non cominci ad autoformarti tu e a scoprire che i tuoi scopi cambiano, mutano con gli altri, devono essere continuamente rivitalizzati. Quindi io direi facciamo tesoro di questo incontro che dobbiamo a te come un dono che ci hai fatto, teniamolo presente, poi lo metteremo in rete, e quindi questo vuol dire che anche i soci che oggi non potevano essere presenti avranno la possibilità di ascoltarlo, e teniamoci desti per altre proposte come queste, come questa, a fianco a questa, all'interno del nostro programma. Insomma, il futuro è tutto per noi, va bene? Intanto grazie tantissimo a tutti, a te come primo, come princeps di questa nostra occasione. Dicevi luogo, eh? I luoghi sono importanti, sì, di questo luogo ideale che è anche un luogo reale. Un abbraccio forte.
Grazie, grazie anche a te Carlo e a tutti, Florinda e tutti. Grazie, grazie davvero.
Grazie davvero, grazie tanto a Carmine Di Martino e grazie a tutti, e ci rivediamo presto. Il nostro prossimo appuntamento è per mercoledì con la seconda sessione delle letture.
Guarda che ci sono delle alzate di mano.
Allora, Erika Ferraio ha sbagliato, Anna Porro forse vuole intervenire.
Brevissima, io non sono filosofa, proprio perché Mécri è un insieme di persone con varie provenienze, sono psicologa, psicoterapeuta, quindi la parola cura mi ha sollecitato, come dire, delle piccole riflessioni. Lei, professore, poneva la domanda chi è colui che potrebbe essere il trascinatore in un gruppo di un possibile rapporto di cura. Secondo me è una relazione, una cosa che nasce. Cioè colui che sceglie questo lavoro è una persona che indubbiamente ha sofferto e ha superato positivamente le sue problematiche. Quindi forse all'interno di un gruppo ci possono essere persone più sensibili che sentono di più il problema, o perché più emarginate, però appunto non c'è una regola, cioè è un incontro fortuito, cioè un incontro dovuto a tanti fattori, però appunto non si può calare dall'alto, né, cioè una cosa che si costruisce insieme e fa parte di uno scambio che può aggregare altre persone. Ecco, scusi, la ringrazio tantissimo.
Grazie a lei. Bene.
Grazie, grazie anche ad Anna. E allora nuovamente grazie al professor Di Martino. A presto a tutti. Grazie, buona serata. Grazie.
Grazie, grazie a tutti voi. Buona serata. A presto.
A tutti. Grazie. Buona serata.
Ciao a tutti.
Arrivederci.
Ciao.
Buonasera.